Morire resta un verbo difficile da coniugare per noi viventi. È già difficile coniugare il verbo vivere per tutte le implicanze che esso ha, per i problemi che suscita, per le domande che pone, per le scelte che domanda di mettere in gioco. Nonostante tutto, però, non siamo così disposti a rinunciarvi. Morire, invece, è proprio la negazione del vivere. Ci diventa difficile fare i conti con esso. E quando non possiamo fare a meno di scontrarci con il morire attraverso la morte di persone care o che conosciamo bene, resistiamo fino alla fine all'incontro e non riusciamo a fare la pace con la morte. Né ci aiuta in questo la cultura che abitiamo, abituata com'è ad allontanare la morte fino a rimuoverla. Eppure la morte fa parte della vita. Non la si può soltanto scansare. In casa cristiana, poi, tante volte siamo presi per mano dalla fraternità vissuta, dalla parola, dai gesti sacramentali, perché passiamo, nonostante tutto, anche dentro il terreno duro della morte, come fa il seminatore con il seme che viene gettato dentro la terra. E forse così, insieme, possiamo scoprire che si può tentare di abitare e di attraversare anche la morte. Non perché essa perda la sua drammaticità o perché sia spezzata l'angoscia che porta con sé, ma perché in essa ci è dato di ritrovare una solidarietà e una fraternità che spezza la solitudine estrema e il silenzio assordante della morte stessa e la riveste di umanità. Così vorremmo vivere questi giorni, cercando di percorrere l'umano nella morte, cercando di trovare tracce e possibilità di umanità anche nell'esperienza dura della morte, nel nostro modo di avvicinarci ad essa, con misericordia, a raccoglierci e guidarci in questi giorni sarà soprattutto un'opera del pittore Mario Cornali, presente nella nostra comunità dall'aprile 2002, quando l'opera, offerta dall'autore stesso, è stata presentata nella serata del Martedì Santo. Da allora è custodita in casa parrocchiale e accompagna con dolcezza il quotidiano del presbiterio. Oltretutto, quest'anno è il centenario della nascita di Mario Cornali e vorremmo così fare anche un omaggio al maestro. Ci fermiamo su quest'opera questa sera, lasciandoci guidare prima da antichi compianti sul corpo morto del crocifisso e non solo, opere consegnate a noi dalla storia dell'arte e che ancora ci parlano. Ci fermeremo poi, invece, di più sull'opera di Mario Cornali. Intanto iniziamo con la Compieta.
dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore il mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai il terrore della notte. Mille cadranno al suo fianco, 10.000 alla tua destra, ma nulla. Camminerai su aspetti e piacerai le mie opere grandi.
Sosserò perché a me si dà, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e ti darò risposta, presso di lui sarò nella scrittura, lo salverò e lo renderò glorioso. Dimora all'ombra del tuo Dio, troverai la ricaduta di insieme.
Dal Vangelo secondo Marco. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli, allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Joses, stavano a osservare dove veniva apposto. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole.
Prima immagine, l'adorazione dei pastori, Georges de la Tour, 1600. Lo hanno chiamato il Caravaggio francese, come Rembrandt il Caravaggio olandese, ma in questo periodo ci sono altri Caravaggio in Europa, perché la luce scoperta dall'italiano sta appassionando tutti e si sta declinando in effetti molto diversi e tutti sorprendenti. Qui, in questo quadro, è creatrice di silenzio la stanza è nel silenzio, i personaggi sono nel silenzio, il loro semicerchio lascia lo spazio perché anche tu ci possa entrare, ma a una condizione: guardare e non rompere il silenzio. La realtà è quella quotidiana. Non c'è un bambino che agita benedicente le manine. Gli uomini sono personaggi importanti del paese che si sono fatti ritrarre in gruppo in una scena sacra, come usava allora. Il quadro sarebbe poi stato donato in omaggio al nuovo governatore. Ma questa notizia, puoi dimenticarla subito, ti potrebbe distrarre. Ma forse ti serve per dire che siamo tra persone reali in un paese di questa terra e che il silenzio ha trasfigurato anche loro, umanissime figure che potresti incontrare per strada, anche se i vestiti sono del 600. Dio ha atteso per milioni di anni il compimento dei tempi. Ora questi sono arrivati. Ora il Figlio è tra noi, ora la parola è qui, fragilissima. Ai nostri giorni il bambino è un concentrato di energia sempre pronta ad esplodere. Allora e fino a non molti anni fa ti poteva morire per una semplice malattia. Lo fasciavi perché non avesse a crescere storpio o gobbo. Vederlo dormiente, fasciato, con gli occhi chiusi, ti sembra quasi un corpo morto, una piccola mummia. Dovrai aspettare ancora 30 anni per sentirlo predicare. Anche la parola di Dio riesce a rispettare il silenzio, ma benedetto silenzio di Betlemme e di Nazareth. Non abbiamo a che fare con un Dio della potenza, ma con un Dio che scende nelle umanissime nostre cose. Ha condiviso la nostra nascita. Non tutti hanno il dono di nascere circondati da tanto affetto, ma sappiamo che questi pastori, secondo il pensiero profondo dei Vangeli dell'infanzia, sono già quei poveri, quei sofferenti, quegli assetati di giustizia, proclamati beati da Gesù. E sono quei cristiani della prima ora che stanno ascoltando dagli apostoli la buona novella di un Dio incarnato. Vedi questo nello sguardo di Maria, che sembra guardare lontano fino a noi e soprattutto fin nel profondo, dove la parola può arrivare a dire a ogni figlio dell'uomo che anche lui è figlio di Dio. Troppe parole stiamo usando per un quadro silenzioso, ma solo indicazioni di viaggio. Guarda anche tutte le mani di tutti. Quanto rispetto, quanta dolcezza, quanta umiltà. Certo, le più espressive sono quelle di Maria, depositate in un mare rosso-rosa, dove possono navigare tra l'umanissimo intenerimento di madre e l'ombra del mistero. Ma importante è in particolare, sono importanti le mani di Giuseppe che reggono e proteggono la candela, e ad esse che il pittore ha affidato la luce che crea il silenzio, nel quale il tutto diventa sospeso, il mistero si fonde con il sogno, il quotidiano sa di eterno. Ultima indicazione per il passo in avanti che sei invitato a fare. Guarda l'agnello che uno dei pastori ha portato in dono. È il più vicino, è il più in confidenza. Si permette anche di brucare la paglia e le spighe che fanno da culla al bambino. Fa da simbolo senza perdere niente del suo realismo animale. Il simbolo è questo: Gesù, il figlio che dorme impotente, è il pane di vita ed è l'agnello che muore dando la vita. Ora, se vuoi entrare anche tu nel cerchio, puoi. La magia creata dalla luce del pittore ti fa entrare in un mondo senza tempo. Diventi anche tu contemporaneo di tutti i personaggi. Ti consiglio di stare vicino a Giuseppe, che regge quella candela che in realtà è il cero pasquale. La mano che protegge la fiamma qui è un miracolo dell'arte, ma nella fede solo quel cero può illuminare l'uomo che quaggiù deve vivere tra due misteri che non si possono controllare: il nascere e il morire. Cambiamo immagine e andiamo nel 1300, all'inizio, 1305 circa. Giotto, l'autore, Cappella degli Scrovegni, è il luogo dell'affresco. Con Giotto, Gesù, i santi e gli uomini scendono dal cielo, escono dalle icone di oro e toccano terra. Hanno perso in colore, perché da noi quaggiù ci sono le ombre, quelle che produce la luce del sole che sorge al mattino e tramonta la sera. Ma ora che si sono incarnati, questi personaggi non hanno perso niente della loro bellezza, perché il vero, il bello è splendore del vero. Anche il morto, anzi, a partire dal morto, la bellezza splende. Gesù giace ormai sereno come vittima offerta. Non è ancora rigidamente steso. Altre mani lo sollevano tutto capo, petto, braccia e piedi, nel gesto eterno del sacrificio donato. Maria è colta nell'attimo in cui ancora spera, ma già sa che il figlio è morto. Le due figure di schiena sono la più terribile delle immagini di un dolore sofferto. Non ne vedi neanche il volto, ma il potente accartocciarsi su se stesse. La Maddalena è dolcissima nel compianto. I piedi, nonostante il sudore e il sangue rappreso, restano per lei ancora molto profumati. Un'altra Maria tenta l'impossibile. È la fase del lutto che non accetta che l'amico non si muova più, che dice a se stessa che non può essere vero, che tenta con sforzo sovrumano di rimetterlo in piedi, perché è impossibile che lui sia morto. Giovanni butta le braccia all'indietro, sembra una nave smarrita che abbandona ogni lotta per andare dritta con la prua dentro l'abisso. Giuseppe d'Arimatea è apparentemente rassegnato. Lui, calando Gesù dalla croce, ha toccato nel suo corpo il freddo irreversibile della morte e il rilassamento totale di ogni nervo e di ogni muscolo. Lui l'ha toccato come peso morto e ha già pianto tutte le sue lacrime. L'altro uomo, Nicodemo, è qui con i profumi. La sua mente vaga lontano al ricordo di un'altra notte in cui l'aveva ben visto vivo e in cui si era convinto che la sua luce non si sarebbe mai spenta. Il gruppo delle donne in piedi sulla sinistra fanno già alto lamento che gli angeli impazziti nel cielo raccolgono e mandano giù in un vortice impressionante di corse e di convulsioni. Davvero Dio è sceso laggiù dove all'uomo non resta altro che piangere. Se tracciamo le diagonali della scena, troviamo al centro Giovanni e precisamente la sua testa, la testa dell'uomo. Se guardiamo al punto più alto del dramma che ci viene presentato, troviamo sulla destra la montagna vuota, abitata da un albero inaridito. Se scrutiamo il cielo, esso è tanto spesso e compatto da non lasciar passare nessuna mano e nessuna luce. Esso è lì solo a far da cassa, da risonanza terribile alla scena più urlata e pianta, insieme con quella della strage degli innocenti, di Giotto. Dov'è Dio? Il regno di Dio è simile a quante volte lui riusciva a fartelo sentire vicino e dentro le cose più semplici del giorno. Ti raccontava un piccolo episodio di vita e poi ti diceva che qualcosa di simile capitava in Dio. Nessuno di loro ora osa, ha il tempo di ascoltare una parabola e neanche di chiedersi chi sia Dio. Semplicemente hanno il cuore a pezzi. Ma anche se ce ne accorgiamo solo ora, quanta umanità sta ora raccogliendosi da ogni dove. Prima i personaggi della scena, che sembravano una ventina, sono diventati centinaia, migliaia, ci siamo tutti. Nessuno è rimasto sul monte, tutti i templi, le alte piramidi, i pali sacri sono scomparsi. Lassù ci si può illudere di avere trovato salvezza per qualche tempo, ma poi ci si trova tutti qua giù in questa valle di lacrime. Moriamo tutti un po' giorno per giorno. E allora è il momento di non cedere al bisogno e alla voglia di fuga. Il volto morto va guardato a lungo, va guardato per sempre, perché stavolta il volto è il suo. Il regno dei cieli è simile a un padre che ha perso un figlio perché glielo hanno ucciso. Incredibile, il Cristo morto è ancora parabola, la più bella parabola del regno. Il dramma è soprattutto, a parte quello di lui, quello della madre. Ella tocca la vena sul collo del Cristo, scientificamente forse è solo roba che conosciamo noi, ma a una madre non si insegnano le cose essenziali. Lei sta constatando che purtroppo il sangue non scorre. Il sangue del suo sangue si è perso, il latte del suo seno è stato violentato, gli occhi dei suoi occhi non vedono più nulla. Ma un bacio, tanti baci sono ancora possibili. Verranno presto a strapparglielo di dosso, lo faranno per salvare almeno lei. Una madre però muore sempre con il suo figlio e ogni figlio dell'uomo muore sempre invocando sua madre, portandosi via come ultimo ricordo il volto della madre. Ma qui c'è Maria, qui c'è il Vangelo. Nessun dramma umano viene ammorbidito. L'orrore della morte resta tutto e resta soprattutto la possibilità, la grazia della fede. Quando Maria si volterà, saprà di essere con il suo figlio ai piedi di una grande croce. La croce è formata dalla collina che scende ed è il braccio lungo, e dalle mani spalancate di Giovanni ed è il braccio corto della croce. La morte è bestia nera e basta, la croce invece è salvezza, è morte che sa di vita e amore più forte della morte. La terza immagine è del 1004. Antonello da Messina, un angelo, sostiene il Cristo morto. Evidentemente qui a morire è lui, già deposto dalla croce, sta per essere messo nel sepolcro. L'intervallo tra croce e sepolcro l'abbiamo immaginato noi cristiani. Lo abbiamo fatto per dare a noi stessi il tempo di immedesimarci in lui e di elaborare il lutto suo e nostro. Anche le 14 stazioni della Via Crucis le abbiamo inventate per questo. Lungo il loro snodarsi abbiamo modo di dire grazie. Lui è morto per noi, lui è la nostra salvezza. Ma davanti a questo quadro bastano pochi minuti per essere risucchiati dentro la scena, dolcissima, drammatica, umana e divina. A piangere è un angelo, ma piangiamo anche noi. La morte riguarda lui, Gesù, ma in questa morte quanti nostri amici morti tornano a rendersi presenti. E noi stessi moriremo. Possiamo leggere il quadro sulla sinistra, un po' più in basso della metà, ma bisognava forse ingrandirlo. Alcune figurine sono ancora presso le croci. Sullo sfondo laggiù sta Gerusalemme, a cui la città di Messina presta le sue sembianze insieme alle acque dello stretto. Nella distesa che separa la città delle figure dalle figure in primo piano ci sono segni di morte visibili nei teschi e segni di vita leggibili nel bel verde della natura. Se andate in internet magari cercate Antonello da Messina, il compianto, il Cristo morto sostenuto dall'angelo. Il cielo è libero, chiaro, accogliente. È in questo cielo che si stagliano le due figure che occupano quasi tutta la scena, il Cristo morto e l'angelo che lo sorregge. L'opera è di Antonello da Messina, un grande del 400. Laggiù nel meridione si era formata un'arte dal gusto fiammingo. Messina era un centro al quale arrivavano merci da tutti i porti del Mediterraneo, in particolare arrivavano quadri fiamminghi. Nel 400 italiani e fiamminghi si erano buttati nell'avventura artistica di impossessarsi del mondo con una pittura che catturasse la realtà. Ma erano due realismi diversi. Il fiammingo, con una straordinaria resa ottica e materica, ricostruiva un mondo tangibile che per inerzia produceva il proprio spazio. L'italiano si concentrava anzitutto sulla definizione dello spazio prospettico in cui le forme si stagliavano solide ed essenziali. Ai fiamminghi piaceva molto scavare nella psicologia dei volti. Agli italiani dare ad ogni figura una forma solida, monumentale, eterna. I campioni, da una parte il fiammingo Van Eyck e dall'altro Piero della Francesca. Antonello, ed è qui la sua grandezza, ne fa una sintesi mirabile. Veicola la pittura lenticolare del realismo minuto fin nei minimi particolari dei fiamminghi e la pittura tutta intellettuale e senza tempo degli italiani. A questa fusione aggiunge un collante speciale, la sua indicibile dolcezza. Nel suo soggiorno veneziano, con la sua sintesi, contagiò i pittori locali che, mantenendo il loro grande amore per il colore, fecero decollare la grande pittura veneziana immettendola negli ampi cieli dell'umanesimo e del Rinascimento. Era giusto dire qualcosa sull'autore, sul suo tempo e sul suo stile, ma le grandi opere diventano senza tempo. Quello che ci vedi dentro accade adesso e tu ci sei già entrato in questa magia. Antonello, maestro della commozione, affida alla luce che si addensa sul corpo del Cristo in primo piano e alle lacrime dell'angelo, così vere che solo la pittura ad olio imparata dai fiamminghi poteva rendere così trasparenti, questo miracolo di arte e di fede. La pittura italiana, luminosa quanto il sole che sa creare le sue ombre, era in questo periodo piuttosto fredda nei confronti delle emozioni. Antonello mantiene il fascino della luce chiara, mantiene anche la solidità delle forme toscane, ma vi introduce le sue particolari morbidezze dagli splendidi colori, conservando anche il gusto fiammingo dei particolari. Le superfici morbidissime sembrano perfino smaltate, ma soprattutto Antonello ha il dono di esserti contemporaneo. Anche fra un secolo succederà la stessa cosa a chi verrà dopo di noi, merito della sua capacità di commuovere, bravura sua ma anche condizione nostra. Se sei cristiano, per te questo corpo dal costato sanguinante, appesantito dalla morte che gli ha lasciato la bocca ancora aperta, sfinito all'infinito, è il corpo del Salvatore. Gesù ha attraversato ogni dolore, ogni paura, ed è giunto al fondo di quel niente totale da dove è possibile, lo affermiamo fidandoci di Gesù, il brivido della risurrezione. Dio non solo risuscita il Figlio, ma anche non lascia cadere nessuna lacrima di quello che Lui ha creato e immesso in un'avventura in cui la libertà cerca di cadere finalmente nella fiducia di un abbraccio eterno. Fatica della vita è il tentativo di liberarci dalle false illusioni e sicurezze e di restare liberi di amare. Da un dono siamo partiti, di un dono possiamo vivere, di un tuffo nel dono possiamo morire. Certo, i brividi restano e pure le paure, e tante e profonde, ma viva è anche questa fiducia segreta che ha già fin d'ora il sapore della resurrezione. Infine l'angelo ha la nostra carne umana e piange le nostre lacrime. Noi le sentiamo davvero nostre. Per accompagnare Gesù, per riscaldarci a un corpo freddo di morte, per lasciare venire a galla tutti i nostri brividi e spaventi, per accarezzare ancora una volta, una per una, le persone care che ci hanno lasciato, per depositare nel vuoto del sepolcro quell'incrollabile fiducia che anche la nostra piccola comunità cerca di alimentare nei suoi piccoli e grandi gesti. Anche a questo sostare insieme accanto al morto e a questo sentirci tutti rappresentati da questo angelo, Antonello da Messina, questa sera e ogni volta che ci capiterà di rivivere questo gesto accanto ai defunti, è riuscito a dare forma, una forma credibile e commossa.
Thank you.
dopo le varie deposizioni della storia dell'arte, che ci hanno fatto contemplare la bellezza del corpo morto di Gesù, consegnato alla tenerezza di sua madre e di tante altre figure che l'attorniavano, consegnato al pianto dell'angelo, consegnato alla tenerezza di tutti noi. Fermiamo il nostro sguardo su un'ultima opera, stavolta non semplicemente riprodotta, ma consegnata a noi nella sua realtà e concretezza. La deposizione di Mario Cornali. Vogliamo sostare in silenzio. Vorremmo vedere nel corpo morto di Gesù raccolti anche tutti i nostri morti e vorremmo vedere dalla sua morte abbracciate tutte le nostre morti. Nello sguardo a quest'opera ci lasciamo accompagnare prima di tutto dalla presentazione che Don Sergio fa di essa su Comunità Redona nel 2002. L'ascoltiamo. A dramma concluso, il succo. Tutto è stato compiuto. Gli uomini hanno portato a termine la loro opera e Dio la sua. Cristo ha proprio dato tutto, in sovrana serenità. Il dono è stato perfetto. Esso sta ormai nello splendore della verità. Non si è mai visto al mondo nulla di così bello, nascosto nel mistero di una morte. La donna che aveva accolto nel nome di tutti il dono e gli aveva dato carne, sembra fuggire e venirci incontro. Grande madre, grembo di ogni promessa e maestra di ogni lutto, annuncio di ogni madre in attesa del compimento. Nella scena, che sembra celebrare cose eterne, si intromette uno di noi, dalle nostre strade, con i nostri vestiti, curioso e angosciato, le spalle piegate, il cuore in tumulto davanti all'enigma. La promessa della madre e il lutto della morte si confrontano con lo splendore di questo corpo che ha il volto del dono perfetto. Cos'è? Chi è che si nasconde in questo mistero? Vorremmo lasciarci trascinare dentro le domande che ci vengono poste, per sentirci interpellare dal mistero di questo corpo morto. Bello, sereno, pacato, disteso nella morte, nella serena compostezza della morte, consegnato ad essa, con un atteggiamento di fiducia e di abbandono, e insieme offerto, presentato a noi, osteso come dono prezioso, indifeso. Disarmato, ci è offerto insieme come spazio candido nel quale ci è dato di ritrovarci, di ritrovare le nostre morti racchiuse, raccolte, custodite, e sul quale ci è dato di scrivere il nostro dolore, il nostro pianto, la nostra tenerezza, e di appoggiare il nostro dolore e il nostro stupore, perché luce trasuda e pacata speranza.
Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
Thank you.